vecchio palco della Scala. Nel gennaio del 93, spettacolo di gala, signore in décolleté, discese da un romantico coupé. Quanta e quanta gente nella sala, c'è tutta Milano in gran soirée, per ascoltar Tamagno, la bellincioni stagno, in un vecchio palco della Scala. Che splendida stagione, che ricco cartellone, che elenco di tenori e di soprani. Ma non di Masenella, Carmen di Bizet, fra diavolo Lernani, puritani, vespri siciliani. Poi dal vecchio palco della Scala c'è l'appuntamento nel buffet, un sorso di Marsala, due tre marron glacé, e all'uscita la fioraia della Scala offre un mazzolino di pansè.
Che splendida stagione, che ricco cartellone, cantava il nostro Lucianone su queste note riarrangiate da Harry Mancini. Buongiorno a tutti in un vecchio palco della Scala. Sì. Oggi siamo idealmente seduti in uno dei più bei palchi di questo straordinario teatro per ripercorrere un po' in maniera originale la storia. L'occasione è data da una mostra che avrebbe dovuto inaugurarsi domani. La stampa l'ha potuta vedere più o meno ieri. Sì. Oggi ne parliamo perché non si può non parlare di questo teatro proprio anche nell'imminenza della grande e attesissima prima, che non avrà luogo, ma ne parleremo. Due sono i nostri ospiti oggi. Davide Fersini, buongiorno.
Buongiorno Giovanni Conti.
Chi è con noi, Davide?
Beh, allora abbiamo Carla Moreni, la nostra Carla Moreni, e qui diamo subito il benvenuto. Ciao Carla.
Ciao a voi, buongiorno.
E con lei un'altra eminenza della stampa italiana, della critica italiana, Alberto Mattioli della Stampa, appunto. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno Carla, buongiorno Svizzeri.
Buongiorno, ben ritrovato.
Carla, tu hai avuto occasione di, come dire, mettere gli occhi sui materiali di questa mostra che appunto in qualche modo vuole ripercorrere la storia, ma soprattutto capire il valore simbolico e culturale di ciò che questo teatro ha incarnato soprattutto per la città e poi evidentemente per la nazione e per il mondo. Carla, cosa ci dici?
Esatto Giovanni, culturale e simbolico, cioè la Scala non è solo un teatro dove si va a sentire opera oppure come cantava bene Lucianone a bersi un Marsala e poi condito col marron glacé, ma si va anche per rigenerarsi, per avere cose nuove. È un luogo di grandi aperture, di grandi scoperte, di grandi novità, è sempre stata la Scala, per questo l'apertura della Scala era un momento simbolico, dico era perché quest'anno sappiamo già che non ci sarà, e se si farà questo annunciato gala o galà a seconda dell'accento che si può dare, non sarà chiaramente il 7 dicembre, sarà un galà, vabbè, così, perché va in televisione, perché quella data e i contratti dei cantanti soprattutto vanno salvati. Che cos'è questa mostra? Intanto è una mostra appunto, prima o poi si aprirà, è già lì pronta, io sono andata ieri, è lì, ieri avrebbe dovuto aprire i battenti in preview per la stampa e poi al pubblico. Una mostra aperta al museo. Il museo negli ultimi anni è diventato non solo un luogo di conservazione di meravigliosi cimeli, un luogo con un odore caratteristico che già entrando ha un saporino tutto speciale il Museo della Scala, già ai tempi di Tintori, adesso lo guida la meravigliosa signora Brunazzi. E questa mostra al Museo della Scala dovrebbe restare aperta fino al 30 maggio prossimo, quando aprirà, probabilmente resterà anche aperta un po' di più. L'ha pensata, l'ha ideata, l'ha costruita, l'ha allestita Pierluigi Pizzi, che le ha dato un titolo meraviglioso, e nel titolo c'è già il contenuto. Il titolo è Va pensiero, ma non si tratta del famoso Va pensiero che tutti noi sappiamo, non si tratta del famoso coro del Nabucco, perché manca l'accento del anzi l'apostrofo, scusate, del famoso Va pensiero sull'aria dorate, ma è un una frase, un motto estrapolato che ci dice il mito della scala tra cronaca e critica, cioè quanto pensiero è entrato nelle opere che si sono date alla Scala, le opere nuove, quando si facevano nei bei tempi le opere nuove, e le opere di repertorio viste attraverso degli intellettuali, gli occhi degli intellettuali, della critica e appunto del pensiero.
Alberto Mattioli, tu sei calato in questa, come dire, vita da critico che chissà quante volte ti ha portato alla Scala, non hai visto in preview questa mostra, per noi è importante per chiederti appunto la percezione che da addetto ai lavori puoi fare in un percorso storico molto lungo di questa istituzione che ha segnato sì il territorio ma anche appunto la vita culturale e soprattutto economica, perché poi con Carla Moreni magari ripercorriamo un attimo quello che i tecnici definiscono l'indotto. Ecco, Alberto Mattioli, quando da Torino pensi a Milano e pensi alla Scala, che cosa non puoi evitare di pensare?
Ma guarda, intanto io ci penso da Milano, perché benché io lavori per il giornale di Torino, sto a Milano.
Sì, chiaro, idealmente, diciamo, idealmente. Sono precisazioni.
Sono molto vicino. Io sono d'accordissimo con quello che diceva Carla, cioè la Scala è uno strano teatro, no? È insieme un'istituzione cittadina e un brand, un marchio, un mito mondiale. E Milano ha uno strano rapporto con il suo teatro d'opera, che per la mia esperienza esiste soltanto qui e a Vienna. Sono le uniche due città dove sali su un taxi e il tassista ti parla di quello che sta succedendo nel teatro d'opera, anche se magari non ci ha mai messo piede. E questo è insieme la forza e anche in certi momenti è stata la debolezza della Scala. È un teatro dove tutto è amplificato, dove tutto vive sotto una specie di enorme lente di ingrandimento. E quindi anche la notizia che non ci sia l'inaugurazione della Scala è una notizia che ha fatto subito il giro del mondo, era su tutti i siti internazionali. Perché? Perché la prima della Scala non è semplicemente, come credono gli stolti, questo evento mondano, no? Il famoso sfarzo assio milanese, no? Con tutte queste vecchie carampane imbellettate, eccetera, eccetera. È un simbolo, cioè il simbolo di questo rapporto, direi carnale, fra la città e il teatro, e questo rapporto carnale, sangue, di viscere, fra l'Italia e il suo teatro, che è il teatro musicale. È per questo che è così scioccante l'idea che il 7 dicembre non si inauguri la Scala. Fra l'altro, statisticamente, voi lo sapete, è successo dal 1778, cioè da quando c'è la Scala, è successo soltanto 3 volte che non si facesse l'inaugurazione della stagione. Nel 1897, perché andarono al potere, al comune, i socialisti, e tagliarono i fondi al teatro. Nel 19 e nel 20 perché c'erano dei lavori in teatro, poi perché era la fase di passaggio dalla proprietà privata all'ente autonomo, no? La famosa riforma dei Toscanini, certo. Eccetera. Poiché però l'inaugurazione di stagione si svolge il 7 dicembre soltanto dal 1951, perché in precedenza, come in tutti i teatri italiani, la stagione più importante, quella di Carnevale, si apriva il 26 dicembre. È la prima volta storicamente che, da quando esiste Sant'Ambrogio alla Scala, non si fa. Ed è una roba che, almeno a me personalmente, ha dispiaciuto molto, ma che sconcerta, che è il segnale veramente di una. È uno dei sintomi della gravità della situazione nella quale siamo.
Ah, cessate quel contento, canta il sindaco Sala. No, scusate, era Samuel Rame che interrompe così le feste della Lucia di Lammermoor di Donizetti. E ovviamente questa non era il coro della Scala, era l'Ambrosian Opera Chorus, London Symphony Orchestra, diretti da Ion Marin. L'abbiamo citato, tirato in ballo apposta, perché purtroppo, appunto, questa che era già un'opera di ripiego non verrà messa in scena. Allora, il momento è dolente, sappiamo che vi vogliamo leggere tra l'altro il comunicato che ha emesso la Scala. Il prossimo 7 dicembre la Scala non resterà in silenzio, stiamo lavorando per realizzare un grande concerto diretto dal maestro Riccardo Chailly, con la partecipazione delle masse artistiche del teatro e dei più importanti artisti che da tutto il mondo verranno a Milano a testimoniare che la tradizione non si interromperà neanche quest'anno. Allora io direi, Carla, ti chiedo personalmente e sinceramente qual è la tua impressione?
Allora, intanto mi complimento con Alberto Mattioli per la sua perfetta pronuncia di Sant'Ambrogio, lui che è un modinese, ormai ha preso questo accento milanese meraviglioso, anche la R dei milanesi, quindi. E quindi Sant'Ambrogio, che io ho interpellato personalmente, mi ha detto no, che non è contento, a Sant'Ambrogio il gala non piace, anche se gala fa rima con la Scala, no, non ci siamo, perché un gala... In un gala non c'è nessun pensiero, appunto, per tornare a va pensiero, cioè sì. Il gala o galà è una sorta di parata, un centone di pezzi famosi, fatti per allietare il pubblico davanti, batte le mani, tutto contento, uno entra, l'altro esce, e questo è il senso del gala. In genere nei gala si raccolgono anche fondi, no?
Certo.
L'hanno inventati gli americani i gala. E quindi, ecco, per rispondere già in anticipo alla domanda che mi voleva suggerire Giovanni Conti, certo, queste serate fanno anche cassa. Non
sì.
Si può cancellare il 7 dicembre perché noi tutti critici e cronisti che siamo presenti la sera del 7 dicembre, la notizia che poi spariamo il giorno dopo in pagina sui giornali è quanto ha incassato la Scala, sia di biglietti sia di diritti televisivi. Quest'anno l'incasso dei biglietti non ci sarà. Ci sarà però molto probabilmente l'incasso dei diritti televisivi se questo gala verrà registrato e poi mandato in Mondovisione. Quindi la Scala fa cassa, le casse sono al sicuro, ma siamo sicuri che un teatro viva solo di cassa?
Bella domanda.
Alberto Mattioli, siamo sicuri?
No, io sono d'accordissimo con Carla. Allora, secondo me... Allora, il 7 dicembre... intanto parliamo di una serata che... si farà a teatro vuoto, non dimentichiamoci, cioè si farà senza pubblico. Quindi già in sé, come dire, surreale, cioè diventa un'altra cosa, diventa un prodotto televisivo. E questo è inevitabile perché la pandemia impone di non far entrare il pubblico. Bene, a mio modo di vedere, invece, bisognava fare ogni sforzo per mettere in scena un'opera. Non so se fosse possibile, quindi la mia non è un'accusa alla Scala, perché non ho gli elementi. Non dimentichiamoci che c'è in questo momento, ci sono una ventina di coristi colpiti dal Covid, anche alcuni orchestrali, quindi sicuramente non è facile. Io però trovo che il valore simbolico, perché di questo parliamo, oltre che economico, perché ha perfettamente ragione Carla, ci sono 50 televisioni nel mondo che si sono comprati i diritti di questa serata e chiaramente al teatro già in difficoltà, esatto, al teatro già in difficoltà questi soldi servono, è evidente. Però ecco, io trovo che il significato simbolico e di resistenza civile, umana, culturale al male, che sarebbe stato mettere comunque in scena un'opera, magari un'opera anche più semplice, magari un'opera senza coro, magari un'opera diversa. Diciamo, il significato simbolico di mettere comunque, di andare comunque in scena, sarebbe stato formidabile. Così è una soluzione di ripiego che denuncia il suo essere una soluzione di ripiego. Non so, lo ripeto, non vorrei sembrare polemico, non so se fosse possibile questo.
Certo.
So però che bisognava fare ogni sforzo perché lo fosse.
Allora, il tema però a questo punto mi sembra chiaro e ripassiamo la palla a Carla Moreni. Ma allora c'è stato un intervento diretto della politica?
Ma non so, non credo. Secondo me è proprio una strategia interna del teatro. Me lo spiegava ieri il capo ufficio stampa del Teatro alla Scala, il nostro mitico Paolo Besana, senza il quale noi non potremmo sopravvivere. Paolo è l'unico capo ufficio stampa della storia del mondo che durante il Covid è rimasto murato nel suo ufficio e quando noi facevamo questi incontri via Zoom, via Skype, ed eravamo chi al mare, chi in montagna, chi nella propria camera, Paolo Besana era sempre inappuntabile alla sua scrivania appunto dell'ufficio in teatro. Quindi Paolo Besana è la Scala in questo momento. Sì. Ieri mi spiegava che la scelta di un gala anziché un'opera era dettata anche dal fatto che un gala è rimediabile fino all'ultimo momento, cioè se all'ultimo momento mi si ammala il soprano che deve cantare nel gala, io ne ho un altro, e questo diciamo il gala è una specie di mazzo di carte aperto davanti a noi. Se una carta non funziona, la sfilo e la sostituisco con un'altra. Pare che questo discorso delle sostituzioni all'ultimo momento in un'opera sia più complesso. Però, proprio perché c'è questa mostra va pensiero che ci sta a testimoniare quanto pensiero abbiano smosso le produzioni. Non solo dei 7 dicembre, ma le produzioni in generale fatte alla Scala, ad opera dei registi in particolare, perché qui si mette soprattutto l'accento sull'attività dei grandi registi alla Scala, da Visconti a Strehler, De Lullo, Ronconi e Pizzi naturalmente, ma io oserei aggiungere anche i più trasgressivi, Vic, Micheletto, Cerniakov, insomma tutti quelli che abbiamo visto e che magari sono stati poi ricoperti di fischi alla fine delle loro produzioni. In questo momento di grande disorientamento, di bisogno di pensiero che abbiamo, rinunciare a una produzione che mi faccia pensare mi sembra un appiattimento al basso. Quindi io non sono in linea di principio così schizzinosa, dico no, il gala non mi piace, io al gala non andrò, forse non lo vedo neanche da casa, non mi interessa il gala, è un tipo di spettacolo che non mi piace perché sceglie un brano, lo distoglie dal contesto teatrale in cui è nato, cioè per me l'aria estrapolata a me non piace, però questo è così una questione di gusto personale. Ma a livello di simbolico, ecco, di immagine che la Scala avrebbe potuto dare in questo momento, magari lo darà, perché adesso noi stiamo parlando di un gala, ma magari ci sono oggi ad esempio su un giornale c'è un'intervista di un orchestrale di una prima parte della Scala, la prima viola, che è nettamente contraria ad esempio, quindi l'orchestra non ama questo progetto che si sta ventilando del gala, quindi magari il gala poi non andrà in porto e magari invece assisteremo a quello che noi tutti piacerebbe proprio che ci fosse, cioè un momento di teatro. Un teatro che sarà sicuramente alternativo, perché siamo in un momento in cui dobbiamo tutto reinventare, ma un momento simbolico, dove la Scala al mondo parla dicendo qualcosa di nuovo.
Forse se avesse detto anche la sua in maniera un po' più plateale il maestro Chailly, ci sarebbe stata qualche reazione anche da parte delle forze politiche. Ma avete ragione, cioè condividiamo anche noi il vostro pensiero, Carla e Alberto Mattioli. Resta il fatto però che in un'ottica di celebrazione dell'inizio delle attività della Scala, la presenza dei media comunque in una forma diversa, ma nello stesso tempo che diviene molto popolare, perché così se ne parla di più, così si entra di più nelle case della gente. Noi stessi come Radio Televisione Svizzera avevamo preparato tutto e stiamo così incrociando le dita per cercare comunque di salvare il salvabile. Credo che in qualche modo si possa tornare, mutatis mutandis evidentemente, a riparlare di quanto sottolinea in alcuni aspetti la mostra a cui facevi cenno tu, Carla, cioè quegli aspetti legati al ruolo centrale del teatro in una città in cui c'è fermento, è il momento in cui nascono le case editrici, le redazioni dei giornali sono frizzanti, il pubblico diventa sempre più appassionato, ci sono le diatribe sugli spettacoli. Ecco, in qualche modo le radio, le televisioni possono contribuire a far parlare di questo anche la casalinga di Voghera. Ecco.
Sì. Posso intervenire?
Certo.
Certo, la casalinga di Voghera è tutta tua.
No, quello che dite è molto vero, ma proprio questo era l'occasione. Cioè, paradossalmente, mi rendo conto che può sembrare provocatoria l'idea, ma non lo è, non voglio scioccare, il Covid non è solo una sventura, una tragedia, una limitazione, può paradossalmente diventare un'occasione.
Certo.
Cioè, perché invece del banale gala di Pinco che ci canta La donna è mobile, poi arriva Pallina che fa Sì, mi chiamano Mimì, non proviamo a immaginare uno spettacolo con una drammaturgia non occasionale, non inventata, che tenga conto, cioè che parta proprio dalle limitazioni imposte dal Covid, che sia pensato non per il pubblico in sala che non c'è, ma appunto per le televisioni. Cioè, perché non pensare a un tipo di spettacolo, un'opera, non necessariamente un'opera, una drammaturgia, un teatro che parta proprio, che nasca proprio dalle contingenze invece che subirle.
Certo.
Cioè, in fin dei conti a Helsinki Salone ha fatto il Covid fan tutte,
che certo.
È una risposta, se vogliamo, goliardica, ma comunque intelligente.
Sì.
Cioè, tu hai la possibilità di ripensare uno spettacolo dove è nuovo, che però diventerebbe veramente quel gesto di, come dire, di sfida alla malattia, di resistenza alla malattia che tutti ci aspettavamo da questo teatro.
E non solo da questo teatro, peraltro.
No, come dico, poi è stato storicamente, cioè pensate alla censura, no? Questo grande spauracchio degli operisti ottocenteschi, almeno fino all'Unità. La censura era sicuramente un limite, ma era anche una cosa che stimolava moltissimo la creatività, se non altro per aggirarla.
Esattamente, e infatti dicevo non solo per questo teatro, perché anche noi nel nostro piccolo a Zurigo abbiamo dovuto assistere a un'orchestra e un coro che suonano da una sede separata e vengono riportati attraverso un cavo di fibra tirato tra questa zona fino al teatro e i cantanti che suonano guardando degli schermi e ascoltando degli altoparlanti che riproducono questo suono. E allora siamo praticamente al karaoke in teatro, pur di non cancellare il Boris Godunov. Si poteva fare la serva padrona a questo punto, avremmo fatto tutto in presenza e sarebbe stato godibilissimo, ma no. Bisognava fare il Boris Godunov.
Certo, ci sono teatri anche in Germania, al nord della Germania, che hanno chiesto riduzioni per un organico molto quasi cameristico di alcune opere di Verdi, mettendo pochissime persone in scena, e sono riusciti a fare Verdi come andava fatto naturalmente in tempo record.
Tra l'altro, certo. Guardate che non c'è bisogno di farle, perché ci sono.
Sì.
Cioè, nell'Ottocento Casa Ricordi aveva delle edizioni tascabili, pocket, delle opere di Verdi, per cui si faceva serenamente a Ida Don Carlo, a Carpio, appunto a Voghera, per la gioia appunto della casalinga. Quindi
certo.
In realtà ci sono già queste edizioni, si tratta solo di ripescarle.
Sì, in effetti diciamo che Alberto Mattioli, secondo me, ha colto molto bene nel segno, cioè ancora una volta, riconosciamoglielo. Cioè, il punto qui è proprio la cecità e la mancanza di progettualità dei teatri, di tutti i teatri, che non hanno né voluto rischiare con stagioni alternative né tantomeno guardare a qualcosa di più piccolo, cameristico, forse a repertori particolari alternativi anche del Novecento. Insomma, vogliamo per forza fare le solite cose, ma le solite cose in questo momento non si potrebbero fare. Noi siamo quasi arrivati alla fine. In sottofondo sentite già un concerto storico. Toscanini, che dirige l'11 maggio del 46 l'orchestra e il coro del Teatro alla Scala. Si è parlato molto di Va Pensiero, questo è il Va Pensiero.
Sì, Carla, tocca a te a questo punto tirare le fila su questa mostra che è stato il motivo, la causa della nostra trasmissione di oggi.
Allora, possiamo sinteticamente dire intanto prima di tutto che ci auguriamo che apra più presto, perché comunque in una mostra non ci si contagia, le mostre sono luoghi piccoli, sani, no? Dove si entra una alla volta, poi non ho mai visto la coda io per entrare al Museo della Scala, quindi andiamo, va pensiero, e riguardiamolo, è una bella avventura, ci sono tante fotografie, tante suggestioni, c'è l'immagine ad esempio di copertina di questa mostra che è davvero bellissima, c'è il foyer d'ingresso della Scala che è invaso da un migliaio di libri, tutti aperti, tutti pronti a aprire le ali e volare, come noi speriamo il pensiero sempre.
Bene, e con questo auspicio io credo che possiamo lasciare la parola, appunto, anzi il suono a Toscanini e all'Orchestra della Scala. Ci scuserete per la qualità della registrazione, purtroppo è quella che è, ma è anche un'importante testimonianza di quanta volontà di fare teatro ci fosse a Milano in quegli anni. Ricordiamolo, la Scala è stata il primo palazzo ricostruito a Milano dopo i bombardamenti. Bene, così noi ci salutiamo da Davide Fersini
e Giovanni Conti.
È tutto, un saluto e a prestissimo.
Grazie, buon pomeriggio.